Scusate, tutte le persone che sono a casa, tutte le persone che sono nello studio, tutte le persone che sono qua. Scusate, non si sente. Scusate, c'è la traduzione solo in inglese? Ci sono un problema.
Iran
sarà qua. Scusate, c'è un problema tecnico, non si sente bene. Cosa c'è di speciale per la saggezza della Kabbalah? Scusate, sì, ma scusate, si sente solo in inglese, adesso bisogna risolvere il problema.
Scusate.
Scusate, non si sente. Adesso, buonasera a tutti, adesso hanno risolto il problema. Adesso la lezione sull'argomento sull'obbligo dello studio è una saggezza molto antica. Il primo uomo è stato il primo ad avere rivelato la saggezza della Kabbalah. Un'unica ha scoperto un'unica forza e da allora ci sono state molte persone che hanno rivelato la stessa realtà e una comprensione molto profonda della base della creazione e sulla natura in genere. Questa saggezza, rispetto a questa saggezza c'è stata la necessità di passarla fra generazione a generazione ancora dal periodo di prima di Abramo, per la purità delle anime, non era necessario un metodo speciale per insegnarle. Le persone erano collegate alla natura in un modo naturale. La persona viveva semplicemente questa realtà della quale parla la saggezza della Kabbalah. Solo che questo processo di crescita, questo nostro processo di crescita, in questo processo mano a mano l'ego è cresciuto, ha avuto un volume sempre più elevato, e questo è quello che ci fa diversi da tutto il resto della creazione. E noi abbiamo visto come l'uomo ha difficoltà, per questa crescita dell'ego, a innalzarsi al di sopra di queste qualità bestiali, animali, per quanto riceva più intelletto e la possibilità di dirigere le sue, tutto ciò che gli riguarda, cioè è sempre più difficile e innalzarsi al di sopra di questo ego. Infatti, per quello è stata sviluppata questo metodo per aiutarlo a innalzarsi al di sopra dell'ego. Le persone volevano unirsi assieme ancora dal periodo di Abramo per loro stessi. E quello che è successo è stato definito come la Torre di Babele, e hanno compreso quanto hanno incominciato a smettere di percepire uno l'altro. Questo vuol dire che hanno terminato di comprendersi a vicenda hanno rivelato che l'ego lo governava e non gli dava la possibilità di comprendere uno l'altro. Questo vuol dire che ci sono state create delle varie lingue. Avram ha conosciuto questa realtà. Terach, suo padre, era un idolatro, credeva che ci fossero moltissime forze nella realtà, non sapeva che esiste solo una forza nella realtà, c'è questo racconto che dice che quando Avramo ha scoperto questa unica forza che esiste nella realtà, è andato nel studio del padre e ha annientato tutte le statue e ha messo, diciamo, il bastone su una mano di una statua, e quando suo padre è venuto a chiedere ma cosa hai fatto, dice non sono io, è stata una delle statue, uno degli idoli. Tutti questi idoli sono le nostre idee, le nostre sensazioni, le cose alle quali noi crediamo, che non sono collegate con l'unica vera forza che esiste nella realtà. Può essere un racconto, può sembrare un racconto, può sembrare una fede, può sembrare qualcosa che noi vogliamo che succeda nella realtà. Noi vogliamo sempre che ci sia un happy end, una buona, bella fine, e nonostante tutto ciò che noi vediamo nella nostra vita, perché quando noi ci osserviamo intorno a noi non vediamo tutto questo bene, vediamo che ci sono tutti questi problemi nell'ambito della natura, che noi facciamo dei danni alla natura. Però ci raccontano, anche questa saggezza, come altre saggezze, ci dice che esiste una situazione buona, positiva, che magari basta venire una volta alla settimana al centro della Kabbalah per il popolo, o aprire la televisione, e ci dicono che ci sarà una bella fine. Però la saggezza della Kabbalah non è fatta per raccontarci racconti, ma per darci la possibilità di conseguire quello che i kabbalisti ci raccontano. Noi dobbiamo comprendere dove noi ci troviamo, dove noi dobbiamo giungere e quali sono i mezzi che ci servono per giungere alla stessa meta, come ogni cosa nella nostra vita. Se io apro, diciamo, un'occupazione e voglio riuscire negli affari, io dico qual è la mia meta. Dico, voglio che alla fine dell'anno di avere un guadagno di tot. Allora decido cosa devo fare, in che modo trovare le persone che possano lavorare in questo. Faccio un programma di lavoro. E mi pongo le mete alle quali devo giungere alla fine del programma del lavoro, e anche decido quali sono le mete alle quali devo raggiungere, diciamo, a metà della strada, finché poi riesco. Tutto è così per ogni cosa che noi facciamo. Se voglio studiare all'università, io mi consiglio con qualcuno e poi che mi dice che in 3 anni avrò questa laurea, e mi dice quanti soldi, che cosa devo fare, quali sono gli esami che devo passare. Però io all'inizio so sempre verso dove, cosa devo ottenere. E se si parla degli studi, voglio giungere a ricevere un diploma, è tutto chiaro, e anche in altre situazioni. Io so, ad esempio, che posso prendere un prestito in banca per poi aprire questa attività, poi se ci riesco ridò questo il debito, coprirò il debito e così via. La vita è molto semplice, però qui giunge improvvisamente una saggezza che ci dice sì, c'è una meta, proprio esattamente come ogni meta nella vita, solo che ho una meta che è meno chiara delle altre mete, perché le altre mete io posso controllare quanto ho, quanto è entrato, quanto sono state le uscite, e qua no, qua è una cosa che è succede in un modo diverso, c'è il marsom, c'è la barriera, e tu ti trovi in un posto al di sotto del marsom, della barriera, non sai cosa c'è al di sopra della barriera, tu hai qui cinque sensi, per mezzo dei quali tu ricerchi e comprendi la realtà, e ci sono vari livelli di comprensione che tu puoi comprendere secondo i tuoi sensi, c'è il tuo intelletto, c'è il tuo sentimento, che sono i due mezzi che tu hai, tu puoi sapere cosa ti fa bene, cosa odi, cosa ami, l'intelletto ti può aiutare. Però se tu osserviamo tutta la specie umana, usa l'intelletto e il sentimento. Se noi diciamo usiamo per mezzo di questi mezzi la scienza in un modo diciamo esatto, controllato, e allora comprendiamo qual è la natura a livello di domem, di immobile. Noi abbiamo imparato molte cose col passare degli anni, ci siamo liberati di molte fedi che non erano giuste, come che noi abbiamo mantenuto per tutti questi anni, e noi abbiamo incominciato a osservare la natura, a investigarla e inventare i telescopi, la fisica, e comprendere in che mondo noi viviamo. La scienza ci ha portato a un livello di vita che abbiamo adesso, che non abbiamo mai avuto prima, e non sognavamo nemmeno. Abbiamo moltissimi tipi di macchine, di moltissime cose meravigliose che esistono adesso. Nel livello di Tzomeach, nel livello di vegetale, anche la scienza è molto sviluppata, la biologia, non tanto la biologia come l'agronomia, hanno ricercato la natura, hanno sviluppato delle nuove specie di vegetali, di frutta, usano molte materie chimiche per aiutare lo sviluppo del vegetale, e abbiamo avuto tutte queste grandi cose, anche, e la stessa cosa è successa anche nel livello animale. Abbiamo adesso carne, pesce, anche uova, tutta l'umanità può avere, noi diciamo che anche se noi siamo tanti miliardi di persone, noi possiamo, se le useremo in modo giusto, tutte queste risorse, dar da mangiare a tutta l'umanità. La scienza ci ha aiutato a sviluppare l'intelletto, a sviluppare tutte queste specializzazioni anche nel campo della medicina. Nel passato persone quando avevano problemi di denti non potevano mangiare e morivano prima, o non potevano guarirsi per mezzo dell'antibiotica. Adesso le persone vivono per moltissimi anni, e se ci sono problemi nel cuore o con problemi nei reni, ci sono medicine, c'è la possibilità di fare trapianti. Questo perché è il livello dell'animale nostro. Noi ci siamo sviluppati molto bene anche nel campo del nostro corpo, che è un animale. Però cosa è successo? Cosa succede nel campo del parlante, nella possibilità di percepirci, di comprendere, darci a riprendere, di comprenderci a vicenda? Possiamo comprendere che noi siamo un unico corpo. Molte persone amano, diciamo, formule come ama il tuo prossimo come te stesso, una pace mondiale. Il problema è solamente che ognuno comprende e decide che la parola pace è un'altra cosa. Uno può decidere che è tutto per te, l'altro può decidere che è tutto per me stesso. L'ego non ci dà la possibilità di comprendere il livello di parlante di Medaber, perché noi potremo comprenderlo solamente quando giungeremo al livello di Medaber, di parlante, per essere un uomo e una cosa Adam, per essere Adamo. Potremo farlo solamente quando passeremo al primo, perlomeno al primo livello spirituale. La domanda è cosa possiamo fare per passare il Marzon, la barriera, affinché si apra davanti a noi questo primo livello del quale parlano i cabalisti. Qua sotto è la scienza che parla e sopra parla la scienza della Kabbalah, la saggezza che è pertinente solamente a questo, per aiutarci a passare dall'esistenza umana nella quale ognuno vive nel suo mondo, con i cinque sensi, nel suo sentimento, col suo intelletto privato, fino a passare al di là di questo, a quello che è chiamato l'acconseguimento spirituale, la saga spirituale o i mondi spirituali. Per questo deve esserci una meta che sia valida per giungere a questa situazione. È la cosa che la scienza esige, in effetti. Si può dire che noi siamo giunti a un periodo nel quale molte persone vogliono già, proprio perché hanno tutta l'abbondanza di sicurezza, hanno talmente cose, quello che è tutto sul livello della scienza di questo mondo, però percepiscono che tutto questo non ci dà il vero godimento, ci dà solamente la possibilità di essere una specie di animale sviluppato e ci dà la sensazione che noi abbiamo diritto a qualcosa di più. Non siamo giunti al mondo per essere un animale, per quanto sia comodo. Possiamo prendere un aereo, andare da una parte all'altra del globo terrestre, potete dare tutte le delizie del corpo, alcol, a questo animale, può giungere alla fine giungerà alla sensazione che tutto questo non gli basta, che non è per questo non è giunto questo mondo. Adesso in molte persone si risveglia questo desiderio di qualche cosa superiore, quindi c'è questo scritto del Balasulam nella prefazione del Brichacham, la bocca del saggio. Il Balasulam dice: ecco che si è risaputo da scrittori e libri che lo studio della saggezza della Kabbalah è un obbligo assoluto per ogni uomo di Israele. Se l'uomo ha studiato tutta la Torah, se sapesse a memoria la Mishnah, la Gemara, e fosse anche colmo di virtù e di buone azioni più di tutti i suoi contemporanei, senza aver studiato la saggezza della Kabbalah, sarà obbligato a rincarnarsi e a giungere di nuovo in questo mondo per studiare i misteri della Torah e la saggezza della verità, cosa riportata in vari posti nei racconti, nei midrashim dei nostri saggi. Il Balasulam dice è proprio che non importa cosa hai fatto in questa vita, se non hai studiato la saggezza della Kabbalah devi rincarnarti e ritornare a vivere in questo mondo. Perché? Perché a quanto pare non hai usato il metodo, la tecnica che ti porterà alla meta alla quale sei stata, per la quale tu sei stato è indirizzato ad essere un uomo. Tutti noi abbiamo passato in questa vita molte situazioni, molte reincarnazioni, ogni volta nella quale noi comprendiamo la nostra situazione di nuovo, nasciamo in una nuova situazione che è chiamata Gilgul, incarnazione. Non importa ciò che hai studiato, se tu non hai studiato la saggezza della Kabbalah, devi reincarnarti e giungere di nuovo in questo mondo, alla consapevolezza, a questa situazione nella quale tu incominci tutto dall'inizio. La domanda è semplicemente come noi possiamo farlo. Abbiamo una sensazione, abbiamo il cuore, dentro il cuore abbiamo un punto, il punto sono tutti i nostri desideri, il punto nel cuore viene dall'alto, proviene dall'alto, dalla situazione, dal posto del quale, rispetto al quale noi non sappiamo niente. Per questo è chiamato un punto è qualcosa che non esiste nella realtà. Se c'è un quadrato, c'è una linea, però il punto non ha un volume, quindi non si può definire. È questa sensazione che si risveglia nell'uomo che viene a studiare la saggezza della Kabbalah. Desidera qualcosa di diverso ma non sa che cos'è. Voglio che sia vero, voglio che succeda e voglio percepire la sicurezza di andare in questa direzione. Qualcosa che mi dia le risposte alle vere domande della vita, che nessun'altra saggezza mi può dare. Queste risposte. In effetti lo studio stesso della saggezza della Kabbalah, per mezzo di esso l'uomo deve per prima cosa costruire, acquisire la brama di comprendere cosa vuole. All'inizio dello studio noi non sappiamo esattamente, non c'è chiaro cosa noi vogliamo. Quando noi incominciamo a saperlo, lo abbiamo già fatto tutto il lavoro. Perché quando chiederemo la giusta domanda, la giusta richiesta, lo riceveremo subito. È scritto rispetto a questa che la salvezza del Creatore è come in un battito di ciglia. La prima fase dello studio, fino a che si giunge al Marson, lavoro e discernere e verificare cosa noi vogliamo. Io voglio il creatore, cos'è questa cosa? Cos'è il creatore? Chi è? Cos'è? Allora voglio Ashpa'a, il dare in assoluto. Cos'è l'Ashpa'a? Do qualcosa a qualcuno? Anche dopo la prima lezione al Learning Center ognuno sa che non è questo. Anche se do tutto ciò che ho, non ho fatto con questo nessuna spa, è per me stesso, io ci guadagno, il mio ego ci guadagna. E cos'è la spa? Cos'è il creatore? Cosa sono le 10 sfirot? Cosa sono nomi, Keter, Chochmah, Binah e così via? Cos'è tutto questo? Di cosa parlano tutti i libri che descrivono tutto questo? All'inizio, quando lo studente che incomincia a studiare giunge, pensa di comprendere di cosa si tratta. Diciamo, invece di domandare una domanda, in genere uno nuovo spiega la sua idea, cosa ha sentito, cosa ha passato, cosa dice la religione, qualche don altro, le sue idee, ma mano a mano, nel corso dello studio, ciò che si sviluppa è che lui incomincia a comprendere che tutto ciò che ha conosciuto prima non è giusto. Adesso, studiando questa saggezza, si incominciano a chiarificarsi, a discernere delle domande tali per le quali lui sa che le risposte vecchie non sono più giuste, come un bambino che il mare è blu perché l'acqua è blu, dice sì perché l'acqua è blu. Poi magari si risveglia in lui una domanda simile, la stessa domanda, e allora scopre, gli dice che la luce fa in modo che l'acqua sia azzurra. Sapete il perché? L'acqua è azzurra? Vi darò la risposta, ma cercate di controllarla, non dovete aver fede in me. E quello che io mi ricordo è che i raggi della luce si rompono e poi l'incontro fra questo e l'ossigeno che viene rotto è quello che fa l'acqua azzurra. L'acqua non è azzurra, però nell'acqua si riverbera il colore del cielo. Però controllate, perché non sono venuto qua per insegnare altro che la Kabbalah. Lui comprende, cioè a dirla in breve, lui comprende che la risposta è diversa di quella che aveva prima. C'è qualcosa nello studio della Kabbalah che non dà risposte, ma sviluppa la capacità dell'uomo di chiedersi delle domande più chiare, più discernite, comprendere che le risposte gli giungeranno dall'interno. In che modo fare delle domande più esatte? Da dove lo riceve? Per questo ha bisogno di un modello, di un esempio, di una situazione intera alla quale vuole giungere. E questa situazione intera, completa, è descritta nel libro. E i cabalisti hanno scritto i libri solo per questo. Il cabalista scrive un libro non come uno scienziato che si trova qua, e parla di ricerche che ha fatto, di esperimenti che si possono rifare in questo mondo. Il cabalista che scrive un libro descrive cosa si trova nel mondo del quale lui parla. Qui il libro di Kabbalah descrive ciò che si trova nei mondi spirituali, nel mondo dove noi desideriamo giungere. A chi ha bisogno di questo libro? Chi può comprendere veramente ciò che è scritto nel libro? È solamente chi arriva al livello di chi scrive. Se diciamo, per esempio, abbiamo qua 125 gradini, chi scrive il libro, un cabalista, che scrive un libro di Kabbalah, scrive dal livello, dal gradino 125, perché descrive nel libro tutto l'innalzamento nel mondo spirituale. Cosa vuol dire questo? Che chi è giunto al primo gradino incomincia a comprendere ciò che è scritto nel libro, nel livello del primo gradino. Chi è giunto e chi è arrivato chi legge questo libro, è arrivato allo stesso gradino nel quale è stato scritto, e chi legge questo libro e vede in questo una guida per innalzarsi al prossimo gradino, diciamo al secondo gradino, e rilegge il libro, lo stesso libro, le stesse parole, lui rivela in che modo innalzarsi al livello numero 3, al gradino numero 3. È un libro di guida, che è una guida, come se io scrivessi adesso un libro che spiega in che modo comportarsi in un posto, in un'isola. È scritto tutto ciò, cosa succede ogni volta, cosa bisogna mangiare e così via. Per noi può essere un libro proprio teoretico, non siamo mai stati in quest'isola, però se noi leggiamo questo libro, noi possiamo più facilmente ricevere, ci darà la voglia di giungere a questa isola. Per prima cosa noi dobbiamo comprendere che non c'è nel nostro mondo niente di ciò che c'è in questo mondo. Devo leggere il libro di Kabbalah e comprendere che non è ciò che io comprendo, che conosco qua. Diciamo, quello che, per fare un esempio, è in questa isola. Poi come si giunge a questa isola? Per mezzo di una nave, di un in volo, quando io giungo a quell'isola, improvvisamente io incomincio a leggere sul libro, su me stesso, è scritto che c'è un animale, lo vedo davanti a me. Entro nello stesso mondo nel quale che è stato descritto da chi ha scritto il libro. Quindi il libro è un libro che è una guida, che insegna la realtà spirituale. E cosa succede prima di giungere a questa realtà spirituale? Prima di giungere a quella stessa realtà spirituale, i cabalisti ci dicono che noi possiamo usare questo libro come un libro di sgula. Cosa vuol dire sgula? Che questo libro, per mezzo della lettura giusta, che lo leggo come sgula, come qualità speciale, mi risveglia più desiderio, più brama di giungere al punto, al posto dal quale è stato scritto questo libro, alla stessa sensazione, all'esperienza, alla saga, al conseguimento di chi ha scritto questo libro, perché parla dell'esistenza eterna, non importa se ha scritto il libro di Yetzirah Abramo millenni fa o il Balla Sulam ha scritto un libro qualche decina di anni fa, perché rivelano la stessa realtà e lo scrivono solo in un modo che è più adatto alla generazione che vive in quel periodo. Se noi apriamo il Pentateuco, è scritto all'inizio, in principio il creatore ha creato la terra e il cielo. Io mi immagino della terra e del cielo e faccio un V. Apro il Pentateuco e comprendo che anche questo è un libro di Kabbalah che non parla assolutamente nemmeno una parola su quello che succede in questo mondo materiale, ma parla del mondo spirituale. Allora noi incominciamo a chiederci cosa vuol dire cielo, cosa vuol dire terra. Il creatore ha la qualità di dare e la creatura ha la qualità di ricezione. Bereshit, l'inizio incomincia con la lettera Bet, la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, che indica bracha, la benedizione. Lo studio del libro aiuta a collegarsi all'origine di tutto questo. Allora comprendo che non è un racconto il Pentateuco, anche se apro un libro di Gemara succede la stessa cosa, anche se è scritto che delle leggi parlano di queste leggi, cosa dividere in due, anche le forze, si parla delle forze che si rivelano nell'uomo, il desiderio di Leashpia, di dare in assoluto il suo desiderio di ricevere, non si parla di cosa si deve fare di un, diciamo, di un toro che ha fatto del male a qualche altro animale. L'uomo vede che c'è anche la lingua della Gadà, dei racconti, che c'era Rivka, Rebecca, che era gravida, aveva due feti nella Giacobbe e Esaù, e allora si può immaginare una donna gravida, una donna che è gravida, uno con due gemelli, uno che gli dà dei colpi dalla parte di sinistra, dall'altro dalla destra, però si parla delle stesse forze, del desiderio di ricevere per se stesso, che si riflette nella qualità che è chiamata Esaù, e il desiderio quello di Ashpai, del prossimo gradino che è chiamato Giacobbe. Anche il Gara ha detto del fatto che quando si parla del Pshat, della cosa più semplice dal quale bisogna incominciare, la saggezza della Kabbalah, quando ci scrivono di Sfirot, di Chokhmah, di Binah, Malchut, non abbiamo la possibilità di immaginarci delle cose, non ci immaginiamo una donna gravida e due è con questi due effetti che uno tira da una parte e uno dall'altra. Mentre invece quando io parlo di Malco, di altre cose, non mi invento, non mi immagino cosa vuol dire. Allora questo studio mi risveglia e a desiderare, a sapere di cosa si parla. Quindi il Pardes, del cui parla la Gra e anche il Baal Sulam, ne parla la prefazione del Talmud delle Dieci Sferot, dice che lo Pshat, la lettera, è la saggezza della Kabbalah, è il Sod, il mistero, si parla di moltissime cose. Abramo entra in Egitto, esce dall'Egitto, sembra che sia una cosa staccata dall'origine della quale si parla, ma lì c'è proprio il mistero più grande, proprio il Pshat alla lettera si trova nella saggezza della Kabbalah. Quando noi studiamo il libro del Kabbalah è importante prepararci allo studio, è un'opportunità di saltare un gradino in avanti, di giungere a un altro posto per mezzo della comprensione nello studio della Kabbalah, di sapere che noi studiamo per giungere al conseguimento dell'origine. E qua c'è un secondo una citazione. L'introduzione del Talmud Sefer 155. Anche per chi traduce cerco di leggere piano, perché traducono in moltissime lingue. E a questo proposito va chiesto: se è così, come mai i cabalisti hanno detto che è necessario che ogni persona studi la sapienza della Kabbalah? Perché hanno obbligato ognuno a studiare la saggezza della Kabbalah? A dire il vero, questa affermazione comporta qualcosa di grande importanza e degna di essere resa pubblica, dato che chi si occupa di Kabbalah riceve una qualità prodigiosa che al di là delle nostre valutazioni, e cioè che nonostante il fatto che non capiscono cosa studiano, per merito del desiderio e dell'intensa voglia di capire quello che leggono, risvegliano su di loro le luci che circondano la loro anima. Cosa dice? Che proprio per il desiderio di comprendere ciò che leggono e studiano, sebbene sanno di non comprendere, lui legge ma comprende di non comprendere ciò che legge, che si parla di concetti che non si possono percepire qui e materializzarli, è vietato materializzare la Torah. Lui sa di non comprendere e studia. Il significato di tutto ciò è questo: ogni persona di Israel, ogni persona che ha il desiderio di giungere Yashar Kel, diretto al Creatore, al prossimo gradino, Israel, Yashar Kel, diretto al Creatore, ha la sicurezza di ottenere alla fine tutte le meravigliose realizzazioni che il Creatore pensò nel pensiero della creazione per farne godere ogni natura, ogni creatura. Non di meno, chi non le ha ottenute nella sua presente incarnazione le otterrà nella prossima, incomincerà e così via, incomincia ogni volta da nuovo, incomincerà a comprendere di essere caduto nella logica, ma poi si ricorda che studia per giungere alla saga spirituale, fino a meritare di completare il pensiero pensato dal Creatore, come è scritto nello Zohar. Così, fin tanto che l'uomo non avrà ottenuto la sua completezza, queste stesse luci, le quali arriveranno da lui nel futuro, vengono percepite come luci circondanti. C'è una cosa che è chiamata luce circondante e c'è qualche cosa che è chiamata anche luce interiore. Non entra ancora nell'uomo, gli forma questo desiderio, la brama di giungere al livello del quale si parla. Ciò vuol dire che se restano pronte per lui, aspettando però che l'uomo abbia purificato il suo cli, il suo vaso, e allora quelle luci si rivestiranno nei vasi che hanno terminato la loro preparazione. Le luci ci faranno tutto questo, che il nostro cli di ricezione verrà purificato. Noi scopriremo piano piano, incominceremo a comprendere cosa vogliamo, cos'è questo desiderio di Leashpia, di dare in assoluto. Quando la persona sa cosa vuole, lo riceve. Perciò anche quando gli mancano ancora i vasi, no? Ancora il cli, il vaso, questo desiderio vero, l'uomo si occupa di questa saggezza, questo vuol dire studiare per giungere alla Saga, rammentando i nomi delle luci dei vasi che gli appartengono riguardo alla sua anima. L'uomo legge il libro della Kabbalah, ricorda, legge i nomi di Parzufim, di Sfirot, non sa di cosa si parla, però vuole ottenerle. Subito le luci circondanti si diffondono su di lui, lo illuminano in una certa misura, lo illuminano senza rivestirsi nell'interno della sua anima. Perché? Dato che mancano i vasi adatti a riceverli. Effettivamente, in verità, e questa è la cosa più importante, l'illuminazione che riceve volta per volta quando si occupa di questa saggezza viene una volta alla settimana, due volte alla settimana a studiare, attira su di lui la grazia divina che gli dà abbondanza di santità e purezza, avvicinandolo a raggiungere la sua completezza. E lo studio in se stesso, quando l'uomo studia volta dopo volta e Brahma vuole giungerci e studia ancora un po' qualcosa, non è uno studio in cui dice sì, ho studiato, adesso lo so, ho studiato in prima elementare, in seconda elementare, in terza elementare ho studiato quest'altro. No, lui studia, poi gli sparisce, poi riceve un altro gradino, però continua a farlo e comprende sempre di più e ottiene sempre di più e poi riesce a passare il marsom, la barriera. Adesso con questo ci sono domande, ci sono gruppi. C'è il gruppo di Holon, Elat, Rehovot, Yerushalayim, Bersheva, Nazrat Elit, Afula, Zichron Yaakov, Galil, Yokneam, Bersheva, Ashdod, Ranana, Bikat Yona, Haifa, Arava, Modin, Carmiel, Ashkelon e molti altri gruppi, anche Kfar Yair, Kochav Yair. La domanda che noi riceviamo da Tel Aviv Merkan, se noi non sappiamo chi è il creatore prima di ottenerlo, come riusciremo a comprendere a che cosa agognare, a cosa desiderare? Sì, parliamo proprio di questo. Ci dicono che c'è un cabalista che ha scritto il libro. È un racconto, si può uscire e dire vabbè, mi ha raccontato un'altra storiella. Come possiamo saperlo? Immaginarlo in questo modo, descrivercelo in questo modo. Forse semplicemente si può dire che se si prende, diciamo, se si impianta un vegetale nella terra, tutto si trova già diciamo nel suo germe. Se si prende ad esempio il germe di una del grano, si può vedere dall'inizio che ci sarà un bellissimo grano dopo. Però all'inizio non si può saperne niente, a mano cresce questa pianticella e solo alla fine vedrai la forma completa. Questa forma completa esiste in effetti. Noi nella nostra percezione vediamo ancora la situazione guasta, non la situazione corretta nostra, per cui noi non comprendiamo qual è la forma completa. Quindi quando ci parlano della saggezza, ci scrivono nella saggezza della Kabbalah, ci descrivono la situazione completa, non è una luce mistica circondante che mi attorna l'anima, è la descrizione del prossimo nostro gradino, del gradino che è più completo, un gradino al quale chi giunge può percepirla. E finché non ci siamo, noi possiamo affrettare questo processo per mezzo di ciò che ci scrivono i cabalisti. La saggezza della Kabbalah è stata data per aiutarci a affrettare questa via. La parola attraverso la Torah, che proviene dalla parola Maor, illuminazione, luce, che ci dà la possibilità di svilupparci, di crescere in un modo piacevole, desiderandolo, e non per il fatto che noi siamo spinti dal di dietro, dalle sofferenze. Per questo tante persone cercano questo metodo che ci hanno preparato già anni fa. Il libro dello Zohar, che è lo studio principale della nostra generazione, è stato già preparato 2000 anni fa per noi, sapendo che noi ne avremmo avuto bisogno. E se noi vogliamo giocare il prossimo nostro livello, chi non lo sa, ci fa vedere, chi la conosce ci fa vedere come giocare questo, come rappresentare, giocare questo prossimo livello, la luce circondante. C'è una domanda? La mia domanda? Rispetto a tutti questi gradini, in ogni gradino noi passiamo il Marsom o lo passiamo una volta per tutti? No, una volta per tutte si passa il Marsom, la barriera, e fra i livelli c'è un distacco assoluto, ma non si scende più in basso del Marsom. Ogni livello, ogni gradino è del tutto opposto del gradino precedente. Dal basso sembra che il gradino in alto non si possa aggiungere dal basso, bisogna aiutarci con quel libro, con questa forza che ci trova al di sopra di noi per giungere al nostro prossimo situazione. La citazione, no, posso descriverlo in modo tale, se noi ci troviamo in un gradino, il prossimo nostro gradino si trova già in noi. Diciamo qua io descrivo tre gradini, questa è la nostra situazione di adesso, la seconda, la terza. Ogni gradino si divide in due, una parte che è chiamata Galgalta Ve'enayim e l'altra che è chiamata Ahab. Galgalta Ve'enayim, questo è Galgalta Ve'enayim e questo è Ahab. E anche qui, questo è Galgalta Ve'enayim e questo è l'Ahab. Non bisogna aver paura di questi nomi, sono le due metà del gradino, la parte più pura è in alto e la parte meno pura è in basso. È come la parte che si prende cura di chi è inferiore, una situazione che esiste già. Ciò che noi studiamo è che dentro l'entrarità della nostra della nostra parte più pura noi scopriamo l'Ahab, questo Ahab, e allora ci aiuta poi a innalzarsi in alto. C'è un bellissimo articolo del Rabash che non abbiamo la possibilità di leggerlo adesso. Solo dopo che passiamo il Marsom incominciano i gradini, sì, ci si porta avanti, ma fino al Marsom non si può misurare. già anche prima del Marsom, l'uomo sente cosa gli manca, a cosa vuol giungere, però non ancora la prima saga, la prima realizzazione di questa unica forza che esiste. Nel congresso di Mosca Rav ha detto che innalzarsi in un gradino vuol dire sempre cadere nel nostro mondo, però non capisco qual è la differenza rispetto alla risposta alla domanda precedente. Sì, quando noi ci innalziamo in questo modo, in un livello più elevato, noi ci aspettiamo di innalzarci subito più in alto, ma esattamente come abbiamo detto prima, noi dobbiamo sempre acquisire noi stessi la mancanza del prossimo gradino, il desiderio di esserci. Dato che noi non sappiamo qual è il prossimo gradino, non possiamo desiderarlo, quindi noi dobbiamo scendere dentro al gradino più basso, la parte più profonda del prossimo gradino, che sembra che sia una caduta, ma non è una caduta, è quello che il cabalista vuol fare, come un vecchio che va inchinato e cerca sempre il prossimo gradino, non vuole che il gradino giunga da sola, vuole acquisirla e conseguirla da sola. Per quello è scritto che la luce precede, che il buio precede la luce. Anche nell'ebraismo il giorno incomincia quando tramonta il sole del giorno primo, quando incomincia col buio, e quando l'uomo fa il lavoro nel buio porta a lui la luce. E come David ha scritto io creo l'alba. La preghiera è una preghiera, un cabalista è felice quando è in questa situazione perché sa che avrà la possibilità di giungere al prossimo gradino. Tu ti sei innalzato nel primo gradino, poi scendi nel meno due, in modo che dal meno due tu possa giungere al più due. E allora la prossima caduta non è meno due, ma sarà meno quattro. Per acquisire la mancanza per il gradino più 4. Allora l'uomo incomincia a essere libero dal suo desiderio di ricevere, incomincia a dominarlo, quindi non è chiamata caduta. Infatti il Bala Sulam dice che non c'è una situazione più felice nel mondo dell'uomo di quando si sente disperato a causa delle sue forze. È felice di aver rivelato i maligni, scopre il maligno che è in sé, perché sa che allora potrà poi giungere al livello di giusto. Non sapeva cosa gli mancava prima. La domanda è se c'è questo distacco fra un gradino e l'altro. Sì, deve esserci un assoluto distacco fra i due gradini, ma non si rimane lì. Rabbi Shimon, un livello prima del termine della correzione, ha detto che io sono Rabbi Shimon del mercato. Lo ha detto, io sono Rabbi Shimon del mercato. E allora quello è il livello, è per giungere al livello del termine della correzione. Sofi ci chiede se ci sono delle fasi prima del Marsom. Sì, ci sono moltissime fasi che si passano prima del Marsom, ce ne parlano i cabalisti, si parla molto di questo nelle lezioni, ma dato che prima del Marsom non c'è nessun collegamento con questa forza dell'amore, e il creatore si è occultato da noi, ci ha rivelato solo gli amici che sono nella strada e ha detto scopri i tuoi amici, ama il tuo prossimo come te stesso, è una regola della Torah. Ah, vedete quante persone ci sono, quanti amici ci sono a Ranana, ci sono in Israele, ci sono in tutto il mondo, ci vedono in tutto il mondo. a Holona, Kiryat Ono, Rehovot, Arad, Jerusalem, Revadim, Bellissima, Afula, Galil, Yokneam, Zichron Yaakov. Se continuiamo così, noi in tutto il mondo saremo anche, cioè Asdod, Peshtet, Natrat Elit, e così via. Grazie a tutti. Non fate, non è, potete fare, noi percepiamo tutte le persone che ci sono con noi. Adesso facciamo magari un momento di una, cantiamo assieme il mare di amore. Adesso è il tempo di tornare, torniamo a Iran, chi si trova all'Inter, che domande ci sono? Migdala Enet e Tel Aviv hanno chiesto, dire che anche loro sono qua. Sì, non li dimenticheremo. Ci chiede Gadi di Male Adumim, in che fase alzandosi nel gradino dei gradini dell'anima, della costruzione dell'anima, uno può guardare il proprio corpo dal di fuori. Non c'è un concetto che è chiamato il corpo materiale. Il corpo materiale è la percezione della realtà come un corpo materiale. In effetti la realtà, quello che si rivela come materiale, tutto l'atteggiamento, tutto ciò, tutta la realtà che per ricevere si chiama materialità, è l'entrata al mondo spirituale quando c'è la possibilità di lavorare al di sopra del desiderio. Qua c'è il desiderio o kli o il vaso e qua c'è il massach, lo schermo, al di sopra di esso. E quando noi parliamo del lavoro spirituale, invece che il kli si riempia, perché il kli non può riempirsi direttamente, giunge alla luce, la luce viene rimandata indietro, è chiamata luce di ritorno o choser, è il desiderio dell'uomo di non ricevere il godimento, la luce godimento, non vuole ricevere il godimento in modo che poi sparisca il collegamento con chi dà. Vuole che il collegamento con chi dà sia più forte, disposto a giungere a un livello nel quale lui giunge, nel quale sarà in collegamento con chi dà, che, perché il collegamento è più importante della delizia. E chi dà lo ama e lui ama lui di ritorno. Questo è chiamato spiritualità per la spia, per dare in assoluto. Si innalza al di sopra del suo desiderio e si occupa solamente per la spia, e da questo si rivela questa equivalenza di forma fra la luce e la luce di ritorno, e in conformità a questo comprende quanto percepisce quanto chi dà vuole che lui riceva di esso, incomincia a ricevere, e questo è chiamato ricevere per le aspia, per dare in assoluto. Questa è la meta della saggezza della Kabbalah. Riceve non solo la delizia, lui opera come il creatore, e allora la realtà cambia, non c'è importanza del corpo. Non è che si vede il corpo dal di fuori o dal dentro. Noi non facciamo parte di questo corpo. Questo corpo è un'immaginazione che esiste fino a quando non abbiamo il collegamento spirituale. E Rabash ha detto che non gli importa dove metteranno tutte le sue ossa dopo che lui morirà. E perché il cabalista sa che lui continua avanti, lui continua anche dopo la morte, che il corpo non è lui, esiste nella nostra percezione il corpo, perché la nostra natura che è il desiderio di ricevere, e si può anche sviluppare tutto questo. Il cabalista che è giunto al livello più elevato non vive nel corpo, non ne ha bisogno del corpo, ne ha bisogno, lo lava, lo alimenta, ci si prende cura di un animale, però sa che non sei tu, che è quello che si percepisce nei cinque sensi. Sì? Sì, Lana, è possibile, puoi alzarti? Se io sono in adesione al creatore, io mi stacco da tutti, sono attaccato a tutti, allora non mi interessa i problemi di nessuno, diciamo mi è più semplice. No, questo vuol dire che sei attaccato a te, non al creatore. Fai quel che vuoi. Io sono tua, non è il creatore. Non può essere così, come può essere una cosa del genere? Io ricevo ogni situazione che lui mi dà e continuo rispetto alle persone con le quali mi trovo, io riempio i loro desideri, faccio quel che posso fare, ma spia. Ma non ho la preoccupazione, non sono preoccupata, non sono preoccupata rispetto a ciò che succederà, sono del tutto libera, sarò del tutto liberata. No, assolutamente, non può essere una cosa del genere. Questo vuol dire che non è il creatore. Come può essere il creatore se non c'è la preoccupazione per gli altri? Immaginati che è una cellula che torna a essere parte del corpo e scopre questa forza generale che si trova nel corpo e dice: ma che non me ne importa niente delle altre cellule, io ho rivelato la forza del corpo. No, non può succedere una cosa del genere, al contrario, per la rivelazione del collegamento a tutto il resto delle anime, solo lì si rivela il creatore, se no non c'è il creatore. Ancora di più, prima non c'è nessuna preoccupazione vera per il prossimo, è una preoccupazione egoistica. Dopo incomincia la percezione degli altri e allora è possibile preoccuparsi per loro. In che modo tu ti preoccupi per loro? In che modo tu lo fai? Senti questo dolore dentro? Li senti? Senti tutti e riempi le necessità di tutti, quello che puoi? Tu dai. Allora io ti chiedo, io so che tu sei anche madre e anche nonna, come tu ti preoccupi dei tuoi figli, dei tuoi nipoti? quando mi chiedono qualcosa io sono dalla loro parte, quando non chiedono non sei dalla parte, sì, penso a loro tutto il tempo, chiedo come stai, tu ti preoccupi di loro tutto il tempo, così non c'è bisogno di azione, lascia stare, no, no. Tu percepisci che tu li ami, è vero? Non so cos'è amore. Li senti come parte di loro, ti prendi cura dei figli, dei nipoti, anche se tu in quel momento non gli fai qualcosa, non gli dai qualcosa. E come può essere che adesso tu riveli l'unica forza che esiste nella realtà e tu non ti prenderai cura di tutti gli altri? Perché? Sono io decine, e il mio desiderio è talmente egoista. Io determino la sensazione se è buona o no. No. Come posso sapere cosa è bene, cosa è piacevole e cosa no? Quindi leggerei ciò che è scritto qua. Cosa dicono? Che noi non sappiamo niente, noi vogliamo sapere. Noi cominciamo da questo. Perché se noi sappiamo, abbiamo smesso di studiare, allora volendo sapere, leggiamo il libro e vogliamo giungere alla situazione nella quale avremo questo collegamento con tutti, la sensazione di essere uno, una parte di tutti, questa realtà che si chiama realtà spirituale, non so cos'è, ma lo desidero. Tutti pensano agli altri in modo che tutti si colleghino, che siano in amore reciproco. Incominci a sviluppare in te per questo gioco la preoccupazione per il prossimo, ma la vera preoccupazione per il prossimo. E allora, e più tardi, quando scoprirai tutto questo, rivelerai anche qual è la forza che li unisci. Hai ragione, adesso non posso sapere cos'è questa cosa, io sono davanti al creatore, non mi interessa degli altri. Ti dicono no, non è giusto, la cosa giusta è studiare il libro per ricevere la luce dal libro che mi cambierà in modo che io potrò amare il prossimo, ma veramente, molto di più di ciò di come tu ami i tuoi figli, i tuoi nipoti, dalla sensazione come tu ami te stesso. Bisogna aggiungere ad amare il tuo prossimo come te stesso. E se lo studio stacca, questo vuol dire che non è giusto. Si può controllare tutto questo. Grazie. Ci chiede uno studente di Afula. Io sono una persona non religiosa e chiedo qual è il collegamento fra la saggezza del Kabbalah e l'ebraismo. Cos'è ebraismo? Yadut. L'interiorità dell'ebraismo, diciamo al tuo prossimo con tutto il tuo essere, con tutte le tue facoltà, e ama il tuo prossimo come te stesso, è una regola. La meta, questa è la meta, è il fatto che dopo che è stato distrutto, sono state distrutte il Tempio, l'ultimo Tempio l'abbiamo dimenticato, è una bellissima domanda questa. Quando noi osserviamo la nostra realtà, è come osservare lo schermo della televisione, vediamo molte figure, però se tu vuoi sapere come tutto opera, devi entrarci dentro, comprendi il codice, cosa succede dentro. E conosci, diciamo, con questo esempio il creatore, la creatura, come giocano, secondo che programma, tu comprendi come mai in che modo questa realtà si vede nello schermo. Tu incominci a essere partecipe a ciò che succede dal dentro, allora capisci cos'è Yahadut, ebraismo, Yehud, l'unione con Israele, Yashar Kel, è diretto al creatore. Siamo verso il termine della lezione e fra un po' c'è la settimana del libro, ci sono due libri bellissimi che sono usciti in ebraico ultimamente, uno è chiamato Il gusto della luce, Tam Shelo, e ci sono concetti della saggezza della Kabbalah dall'inizio alla fine con spiegazioni esatte. Ad esempio vi leggo una citazione del Bala Sulam che abbiamo letto adesso. Quando noi leggiamo negli scritti di Kabbalah, noi dobbiamo aspettarci la luce che riporta al meglio. Questo è simile a una persona che è malato, che riceve un'infusione, una flebo, e ogni goccia in più riceve questa vita. Noi con ogni singola parola riceviamo la luce che ci riporta al meglio. All'inizio non sappiamo esattamente cos'è la luce, cos'è bene, a che cosa bisogna desiderare. La cosa più importante è aspettare la medicina, questo da parte dello studio. E questo è un libro che proprio io l'ho letto, l'ho bevuto in una volta tutto assieme. E c'è un libro che è chiamato Il Cabalista, che è una specie di romanzo che è stato scritto da Shimon Vinicourt, ha scritto sulla vita del Bala Sulam. È un libro che è proprio bellissimo. Io devo raccontare di me stesso che quando io l'ho letto ho pianto più di una volta leggendo questo libro. E c'è la possibilità di comprarlo, ci sarà in tutte le città e si può regalarlo. Amici, è un libro che quando si incomincia a leggere non si dorme tutta la notte e si legge tutto il libro in una nottata. Sì, ti è successo così? E adesso abbiamo avuto questa lezione su cosa vuol dire lo studio della saggezza della Kabbalah, le luci circondanti, anche i libri. Voglio ringraziarvi tutte le persone in Israele, tutte le case di Kabbalah per il popolo. Siamo stati tutti assieme, sia con voi in Israele e nel mondo, grazie a Iran, Keri, all'internet, tutte le persone che hanno partecipato qua. Arrivederci.